Startup Geeks Audio Experience,
il podcast per scoprire il mondo delle startup italiane dalla voce dei suoi protagonisti.
Intervistiamo founder, investitori ed esperti per trasmetterti spunti di riflessione e conoscenza utili a far crescere il tuo business. Benvenuti ad una nuova puntata di Startup Geeks Audio Experience. In questa puntata intervisto Giovanni Straquadaneo, che è il COO di Genomap, una startup che aiuta i dottori e centri di ricerca a diagnosticare più velocemente le malattie rare nei pazienti. Giovanni ci racconta le attività e il percorso della startup e poi ci soffermiamo sul tema dei business angels. Infatti Genomap è stata finanziata da vari business angels e quindi Giovanni ci offre suggerimenti utili riguardo come cercarli, quali competenze cercare, come gestirli e appunto come utilizzarli tra virgolette al meglio per la propria startup. È un'intervista quindi interessante perché è in procinto di fare un fundraising tramite i business angels. Buon ascolto! Ciao a tutti, sono Alessio Boceda di Startup Geeks e oggi ho il piacere di intervistare Giovanni Straquadaneo, che è il COO di Genomap. Benvenuto Giovanni.
Ciao.
Grazie per la tua disponibilità e essere qui con noi oggi.
Grazie a voi.
Allora, prima di iniziare con l'intervista vi ricordo che l'intervista è promossa da Starting Finance Deal, che è una società di investimenti e di consulenza per startup e PMI innovative. Aiuta le startup a creare un investor deck efficace, quindi composto da business plan, financial plan e pitch, e le supporta anche nella creazione di una brand identity distintiva. E se ti interessa quindi entrare in contatto con Starting Finance Deal, puoi approfondire su sfdeal.it. Detto questo, benvenuto ancora Giovanni e veniamo a noi. Innanzitutto mi farebbe piacere sapere un po' di te e del tuo background prima di poi arrivare a raccontare Genomap.
Ok, allora innanzitutto grazie a voi dell'ospitalità e di darci l'opportunità un po' di far conoscere la nostra startup. Il mio background è un po' particolare, nel senso che tecnicamente io sono un background giuridico, sono laureato in giurisprudenza, ah. E però non ho mai esercitato, nel senso che ho utilizzato le mie conoscenze, la mia formazione per dedicarla poi all'attività di impresa. Io ormai sono 10 anni che mi occupo, diciamo, di imprenditoria e poi negli ultimi anni in particolare di startup. E il bello di avere un background giuridico che oggettivamente nell'ambito startup ti aiuta tantissimo, perché spesso si parla sempre di numeri, però poi quando tu devi andare a fare fundraising o devi chiudere i contratti con i clienti, hai comunque bisogna di una componente legal alle spalle, e questo mi ha dato una grande opportunità, una marcia in più.
Ottimo, tra l'altro immagino maggior ragione nella vostra startup, che trattandosi di comunque aspetti di medicina, la parte legal sarà ancora più preponderante rispetto a altri settori.
Sì, assolutamente, in Genomap sicuramente siamo una startup con delle barriere regolatorie molto molto alte, quindi avere padronanza del framework legislativo è fondamentale, altrimenti diventa veramente complesso poter operare in questo mercato.
Mm-hmm, certo, allora vuoi spiegarci, per chi non la conoscesse ancora, che cosa fa Genomap?
Sì, allora Genomap è una, noi ci definiamo una piattaforma per il supporto alla decisione clinica nell'ambito delle malattie rare di natura genetica. In pratica noi supportiamo i medici e i laboratori di diagnostica a identificare una malattia rara del paziente e poi supportarlo in quella che è la migliore terapia, la terapia più efficace per aiutare appunto il paziente, soprattutto perché quando parliamo di malattie rare ci sono due grandi problemi a oggi. Il primo è la capacità di identificazione, cioè della diagnosi. Cioè spesso il tempo medio, le statistiche dicono, si arriva fino a 8 anni prima di ricevere una diagnosi, e c'è una statistica veramente triste che è quella sui bambini rari, cioè malati rari pediatrici. Ovvero il 30% dei malati rari pediatrici non raggiunge i 5 anni di età. Quindi noi andiamo ad agire sull'accelerazione, soprattutto della diagnosi. Secondo grande problema è il fatto che a oggi non esistono terapie efficaci per tutte le malattie rare. Quindi con la nostra piattaforma supportiamo i medici a identificare quelle che sono magari le migliori practice per i malati cronici, soprattutto.
Ho capito.
Sì, scusami. No, è niente. Quindi la nostra è una piattaforma di supporto per, da una parte, i medici e dall'altra parte i laboratori di diagnosi.
Come veniva fatta prima questa diagnosi e come l'avete voi modificata?
Allora, esattamente, noi diciamo spesso che stiamo facendo un processo di innovazione del percorso diagnostico, perché a oggi il percorso diagnostico di un malato raro passa attraverso tantissimi medici, cioè prima che un malato raro venga identificato come un paziente raro, proprio perché spesso non si ha conoscenza di tutti i sintomi che ha, passa attraverso un percorso di consulting clinico di tanti medici. Addirittura si parla che si arriva fino a 8 medici differenti prima che si possa identificare un paziente raro. E poi ci sta invece il percorso invece di tipo prettamente diagnostico, nel senso dei test clinici che vengono effettuati, che oggi, grazie alle tecnologie sul sequenziamento del DNA, si effettua un test genetico. E analizzando i risultati di questo test genetico e comparandoli o comunque matchandoli con tutti quelli che sono i fenotipi, cioè i sintomi del paziente, si arriva a una diagnosi. Quello che noi stiamo facendo essenzialmente è mettere in collaborazione da una parte i medici con i laboratori, perché spesso i medici hanno difficoltà a interpretare quelli che sono i test diagnostici. E dall'altra parte i laboratori spesso non sono a conoscenza di tutti i sintomi dei pazienti, cioè spesso ricevono solo il campione biologico, per intenderci il campione di sangue. Invece noi con la nostra piattaforma abbiamo creato un flusso di lavoro unificato dove tutti i clinici e tutti i laboratoristi possono lavorare insieme sul paziente. Unito a questo, abbiamo avviato tutta una serie di processi di digitalizzazione delle informazioni cliniche. Cioè, banalmente, ancora oggi tantissimi ospedali e tantissimi laboratori lavorano sul cartaceo, sulla cartella clinica proprio cartacea del paziente. E quello che noi stiamo facendo è anche un supporto a queste strutture per digitalizzare il percorso clinico del paziente.
Ho capito, ho capito. E quindi chi sono i vostri clienti target? Sono queste strutture che pagano, non lo so, un abbonamento alla piattaforma? Come funziona?
Sì, allora noi anche da un punto di vista prettamente, ecco, come diciamo prima, regolatorio, ci identifichiamo come un software as medical device, cioè noi siamo un dispositivo, un software come dispositivo medico. Quindi noi i nostri clienti target sono ospedali che hanno all'interno un dipartimento delle malattie rare e un laboratorio di genetica medica. Quindi è un target molto molto specifico. Seconda cosa, il nostro modello di business è comparabile a un modello di business di un classico SaaS, cioè nel senso noi offriamo una licenza con un plafond di pazienti o analisi. Poi è anche vero che nell'ambito sanitario ti devi anche calare all'interno delle realtà, cioè ogni realtà, quindi ogni cliente ha delle prassi, delle metodologie operative un po' differenti. Quindi il lavoro che facciamo è anche di supporto a quel processo di digitalizzazione di cui parlavo prima. Quindi noi innanzitutto ci interfacciamo con la struttura sanitaria per capire quelle che sono le esigenze e come integrare il nostro sistema all'interno della loro supply chain o comunque del loro flusso di lavoro.
Ho capito. Da quanto tempo siete attivi e se vuoi dirci qualche dato riguardo il team, non so, i clienti, il fundraising, per capire un po' la dimensione della vostra attività.
Sì, diciamo che allora il progetto è nato da Simone Gardini, che è il nostro CEO, nonché scientist. Lui durante il percorso del dottorato di ricerca si è trovato di fronte a una necessità, cioè quella di dover analizzare centinaia di migliaia di informazioni derivanti dal sequenziamento del DNA. E quindi dove c'è stata avuto l'intuizione, ha detto: ma perché devo fare questo processo in maniera manuale quando poi si può realizzare una piattaforma o comunque uno script, un software che acceleri il processo di analisi del sequenziamento del DNA. Quindi diciamo che l'azienda formalmente è nata all'inizio del 2017. e quindi alla fine del percorso del dottorato di ricerca di Simone. E siamo stati accelerati all'interno di Luisa Labs, quindi il Venture Group, e al termine del percorso di accelerazione, grazie al Demo Day di Elventure, abbiamo raccolto il nostro primo round, abbiamo chiuso il primo round, quindi il primo finanziamento, che ci ha aiutato in quello che è stata la trasformazione di un'idea in un prototipo e poi la fase di testing del prototipo e quindi la trasformazione del cosiddetto MVP in un prodotto industrializzabile. Noi attualmente siamo nella fase in cui il nostro MVP ha concluso il testing all'interno di due strutture molto importanti, sono l'Ospedale Bambino Gesù di Roma e l'Università di Tor Vergata, e adesso abbiamo avviato quella che è la fase di commercializzazione del prodotto, che va di pari passo con tutto il processo invece regolatorio, perché noi dobbiamo certificare il nostro prodotto come dispositivo medico e quindi poi passare quindi dalla fase di ricerca a una fase invece di commercializzazione vera e propria del dispositivo medico. E nel nostro percorso abbiamo raccolto al Demo Day circa in totale 380.000 euro. E poi abbiamo negli ultimi mesi abbiamo rifinanziato la società con un piccolo bridge di altri 250.000 euro, che sono di supporto appunto a questa fase di commercializzazione del prodotto. Abbiamo in programma nel prossimo futuro, diciamo tendenzialmente immaginiamo entro l'anno, al massimo entro l'anno prossimo, un altro round di finanziamento invece più importante, che sarà quello che ci supporterà nella scalata del mercato.
Ottimo, ottimo, molto interessante. Tra l'altro, nella nostra telefonata di appunto preparazione a questa intervista mi hai raccontato del vostro rapporto con i business angels, perché chiaramente essendo un business capital intensive, nel senso che ci vogliono mesi e anni prima di riuscire a portare la soluzione sul mercato, visti tutti gli studi e le analisi che ci sono dietro, chiaramente c'è bisogno di molta liquidità per riuscire a stare in piedi. E quindi voi vi siete rivolti soprattutto a business angels. In questo caso, innanzitutto, magari, com'è il vostro rapporto con i business angels, quelli che avete già coinvolto? Cioè, sono investitori solo di soldi, tra virgolette, o come funziona in termini di competenze o altre cose che magari vi apportano? E come mai avete scelto di muovervi verso questa direzione?
Ma allora, guarda, in realtà ci sono due temi. Allora, il primo tema è che in una fase prettamente early stage, il business angel insieme a friends and family sono chiaramente i primi supporter. Il primo perché un business angel ha un taglio di investimento un pochino più piccolo e anche un investitore più snello da poter gestire rispetto a un VC. Per le spalle Venture Group nella prima fase, che è stato il nostro lead investor istituzionale, e quindi ci ha anche facilitato in una prima fase nella costruzione di quella che è stata la rete dei business angel. Poi il secondo tema è che se noi abbiamo fatto una scelta un po' strategica, quella di identificare dei business angel che fossero molto verticali con il nostro settore. Siccome l'ambito, noi operiamo un ambito life science, biotech, che è molto particolare, dove servono grandi competenze e anche, come dicevi tu, veramente grande capital intensive, e soprattutto il percorso, immagina anche quello regolatorio, è molto lungo prima di arrivare sul mercato. Quindi l'idea è stata quella di identificare dei business angels che avessero grandi competenze sul mercato, quindi avessero o già investito su startup in ambito life science e biotech, oppure business angel che già lavorano proprio da un punto di vista professionale, lavorano all'interno della industry life science. Quindi il rapporto che noi abbiamo con i nostri business angels, avendo avuto l'opportunità di costruire un pool di business angels molto formati sul nostro settore, è quello di scambio continuo. cioè non sono solo degli investitori che stanno poi lì sull'uscio ad aspettare che produci revenues o che vai o che produci l'X o il multiplo per l'exit strategy, ma sono dei professionisti che si sono messi a fianco a noi, al nostro fianco, nella costruzione anche del modello di business, nella costruzione dell'identificazione del mercato, nella costruzione del prodotto. Il consiglio che personalmente io mi sento di dare è che oggettivamente ormai fare fundraising esistono tante metodologie, tante piattaforme, esiste il crowdfunding, cioè stanno nascendo tante associazioni di categoria del mondo venture. Però secondo me l'opportunità che ti dà un VC o un business angel oppure un family office, noi abbiamo per esempio all'interno della nostra cap table sia un club deal verticale su artificial intelligence, e sia un family office verticale su life science, è quello di identificare le persone idonee per il tuo business. Perché? Perché non si tratta solo di financing, ma si tratta anche di condividere delle esperienze e condividere degli insight o interpretare gli insight del mercato. E chiaramente tu puoi avere l'idea più disruptive del mondo, però poi c'è sempre il tema execution. E per quanta esperienza uno abbia, a meno che sei un imprenditore con 40 anni di esperienza sul mercato, hai bisogno di qualcuno che ti possa accompagnare.
Quindi sono diventati praticamente dei partner strategici.
Sì, assolutamente.
E come avete fatto a cercarli? Cioè, come li avete trovati?
Ma allora, la cosa migliore è sempre il passaparola. Cioè, quando tu inizi a fare fundraising e hai i primi investitori all'interno, la cosa più, diciamo, passami il termine, banale, però non è banale in realtà, è quello di poter chiedere ai tuoi primi investitori di costruire la rete di investimento. Quindi noi sicuramente all'inizio abbiamo chiesto ai nostri primi investitori di supportarci nell'identificare magari altri business angel o family office o club deal che potessero supportarci. La seconda attività invece che abbiamo fatto è invece studiare molto il mercato. Cioè, che cosa abbiamo fatto? Studiare quelle che sono state le ultime operazioni, gli ultimi deal di investimento del triennio nel nostro settore e andare a vedere chi erano gli investitori delle altre startup del nostro segmento. E da lì poi abbiamo utilizzato uno strumento eccezionale che è LinkedIn, per capire anche quali fossero, no, il sentiment sia sul nostro mercato e sia come stessero operando i banalmente i manager dei fondi o i business angel in generale. E quindi il lavoro è stato un po' certosino perché da una parte è stato utile per capire quella che erano le valutazioni delle startup, perché ricordiamoci che in una fase di fundraising devi anche identificare qual è la corretta valutazione della tua startup per presentarti, no, all'investitore, insieme alle altre migliaia di attività che devi fare. E seconda cosa, è stato interessante perché capisci dove stanno guardando gli investitori, dove stanno andando gli investimenti. E questo è stato vincente nel nostro caso.
E poi quando li avete identificati, ipotizziamo su LinkedIn, vedete una persona che tramite il vostro network non avete contatti, quindi dovete contattarla bene o male a freddo. Come fate di solito ad approcciarli? Cioè li prendete alla larga, quindi non so, raccontare il progetto, chiedere feedback, oppure un po' più diretti?
No, allora in realtà ti dirò un altro, secondo me, un piccolo consiglio, tips, è mai cercare di non arrivare con un contatto a freddo, cioè cercare di arrivare con un contatto a caldo, che vuol dire che visto che LinkedIn dà la possibilità di verificare quali sono le reti, no, di conoscenza, quello che essenzialmente secondo me è molto più utile è capire se innanzitutto ci sono delle reti, cioè delle conoscenze in comune. Non solo di altri investitori, magari tuoi investitori interni o persone con cui sei entrato in contatto, a cui puoi chiedere un'introduzione, oppure fare rete tramite altre startup. Cioè, banalmente, noi abbiamo fatto un percorso, una cosa che non ho detto all'inizio, oltre ad aver fatto il percorso di accelerazione all'interno di El Venture, noi abbiamo fatto un percorso di accelerazione in Silicon Valley. Siamo stati a Skydeck, che è l'acceleratore di imprese dell'Università di Berkeley, California, e lì uno dei primissimi insegnamenti che ci hanno dato è stato quello di, durante la prima giornata di formazione, è stato quello di guardarci a destra e a sinistra e di fare conoscenza con le start-up con le quali avremmo condiviso il percorso di accelerazione. Dovevamo vederli come competitor, ma dovevamo vederli come invece dei veri e propri support. Quindi anche per esempio, fare rete tra startup, quindi condividere un investitore è una prassi, secondo me, da supportare e da promuovere. Quindi, in generale, il consiglio è non arrivare mai a un contatto a freddo, a bomba, come si suol dire, ma cercare di trovare qualcuno che ti possa introdurre. Oppure l'altra tecnica che noi abbiamo utilizzato, che ha funzionato molto, è stata quella di chiedere le referenze. Cioè, per esempio, se noi non avevamo un contatto diretto, quando ci presentavamo, noi inserivamo all'interno della nostra mail o della presentazione l'elenco di due o tre nostri business angel o advisor, con i riferimenti. Chiaramente già condividendo con i nostri business angel e dicendogli: guardate, stiamo condividendo i vostri contatti con un potenziale investitore o con un potenziale partner che, nel caso in cui volesse approfondire o volesse avere una referenza, vi possa contattare. E questo sicuramente è innanzitutto dà una sensazione di grande trasparenza per la startup e fa sentire l'interlocutore magari anche più confident nell'aprire un dialogo e chiaramente poi ti dà trust.
Certo, perché si è aperti e gli si dà la possibilità di contattare chi ha già scommesso su di voi, quindi ho capito, ottimo, ottimo tips. Quanto è difficile invece negoziare con i business angel o per quelli insomma, con cui avete avuto contatti voi?
Guarda, le negoziazioni sono tutte negoziazioni sono difficili, cioè, a meno che non hai alle spalle delle traction incredibili e quindi tendenzialmente stai facendo il tuo serie A, però in generale, a prescindere, a parte le battute, qualsiasi contrattazione e negoziazione è difficile. Non è mai facile perché bisogna trovare la giusta mediazione. Il primo problema, soprattutto in una fase early stage, è la valutazione della startup. Quindi quello è il principale problema. Diciamo che in una fase early stage, quello che noi abbiamo imparato come esperienza, ma in realtà l'abbiamo vista anche tanto in Silicon Valley, in una fase early stage gli investitori investono molto sulle persone, più che sul business, cioè devi avere un piano credibile, basato su dati reali, basato su best practice, basato su un piano finanziario realistico, ma dall'altra parte c'è anche l'investimento sulla persona, cioè vedere la professionalità che ha la persona, la capacità che ha di interazione. Poi c'è un altro elemento di natura prettamente tecnica, ecco lì quello che ti dicevo, la competenza legal, ma non solo, anche di finance. Noi, per esempio, noi, il core team di Genomap, siamo quattro persone, ognuno con competenze diverse. Quindi ci sta il scientist, che è Simone, poi abbiamo il CFO, tutta quindi la parte finance, ci sono io che sono la parte, diciamo, business e regolatoria, e poi abbiamo Niccolò che è la parte proprio tecnica, no? Quindi di sviluppo dell'infrastruttura e coordinamento tecnologico. Quindi ti devi presentare e far capire che il team alla base del progetto è un team solido e ha le competenze per poter affrontare questo business. In secondo luogo, la parte anche proprio tecnica di negoziazione. Se non hai internamente delle competenze tecnico-giuridiche, legali e di finance, è fondamentale poter avere qualcuno che ti possa accompagnare. Primo perché soprattutto a livello normativo italiano lo sanno tutti, alla luce del sole abbiamo una legislazione molto farraginosa, cioè, è vero che abbiamo una delle normative più avanzate a livello europeo in ambito startups, Però è anche vero che non è banale poter costituire una società, saperla gestire e poter affrontare un aumento di capitale. Ci sono tanti elementi tecnici da valutare. Quindi sicuramente non affrontarlo con troppa facilità. Quindi ecco, i due temi principali in una fase early stage è sicuramente team e secondo, grande preparazione.
Perfetto, perfetto. E ci sono altri suggerimenti che daresti a un founder che sta valutando appunto l'entrata di business angels o comunque di funding iniziale?
Allora, guarda, il primo consiglio è il feeling, cioè un business angel rispetto a un VC, business angel è comunque una persona, è un singolo con il quale instauri una relazione. Quindi la prima cosa, secondo me, consiglio di natura prettamente umana, ci deve essere un grande feeling, cioè ci deve essere fiducia, ci deve essere intesa. Perché non si tratta solo di business, ma si tratta di far crescere il tuo progetto di impresa e crescere te stesso, no? Insieme alla startup. Il secondo consiglio è la trasparenza, cioè cercare di essere il più trasparenti possibili. Non tutto è rose e fiori, quindi se ci sono delle difficoltà, dirlo in maniera chiara, perché il business angel è quello che dicevamo prima. Non deve essere solo la persona che investe, fa, capito, put money nella tua startup, ma poter costruire un rapporto di business, veramente, no? Si chiama appunto business angels perché ti prende sotto la sua ala protettiva. E quindi se tu hai delle difficoltà, dirlo in maniera chiara.
Perfetto, che tra l'altro è anche magari un po' controintuitivo perché uno direbbe, ma cerco di tenermi tutto nascosto, le cose negative, faccio vedere solo le cose belle, così raccolgo, però dopo comunque diventa un socio.
È comunque un socio e comunque poi a fine anno un'assemblea dei soci la devi fare, un bilancio lo devi approvare e poi oggettivamente se il business ha delle difficoltà il business angel può essere solo interessato a tutelare il proprio investimento. Poi non è tutto così facile perché come qualsiasi startup sa, se stai facendo veramente innovazione vuol dire che stai innovando qualcosa che non esiste, quindi sei un visionario. Quindi a volte non hai delle reali metriche a tuo supporto, non hai delle reali tecnologie che puoi comparare, un business plan è basato su magari un mercato che stai andando a costruire, quindi devi anche dimostrare di saper convincere il tuo business angel della bontà del progetto. Poi è chiaro che non esistono, soprattutto in ambito startup, dei business sicuri. Per sua natura, un business angel fa un investimento su una startup che ha un alto rischio di fallimento, è nella natura delle cose. La bravura sta nel team di poter supportare poi quella che è l'execution. L'altra cosa fondamentale è, secondo me, nella mia esperienza, non solo dentro Genomap, ma anche delle attività precedenti, capacità di analisi degli avvenimenti e del contesto in cui lavori. Oggi è fondamentale capire anche a un certo punto magari devi pivotare, devi cambiare il progetto, però cambiare un progetto significa comunque costruire una strategia ed è fondamentale quello che diciamo ancora qualche battuta fa, studiare ed essere sempre preparati.
Certo, perfetto. Giovanni, ti faccio un'ultimissima domanda. A maggior ragione, visto che hai avuto delle esperienze imprenditoriali precedenti e poi un'esperienza, delle esperienze di startup, cosa ti ha colpito di più del fatto di fare startup? Se c'è qualcosa.
Allora, diciamo che sicuramente una delle cose che più mi hanno colpito è il fatto che si lavora a ciclo continuo. Cioè, se veramente credi nel tuo progetto, devi imparare a sacrificare. Forse non tutti sono d'accordo con questo, però in realtà è vero, è così. Sacrificare tanto della tua vita, o meglio, stai investendo su un progetto e quindi devi investire tutte le tue energie. Quindi se ci credi veramente devi dare il mille per mille. Questo non vuol dire poi rischiare che devi andare in burnout, no? Cioè che vuol dire che tu vivi per la startup, ma sicuramente devi entrare nell'ottica che Se è il tuo progetto, devi investirci il 100% e ci devi credere. Nel momento in cui non credi più nel tuo progetto, vuol dire che ti devi fermare e devi rianalizzare quello che stai facendo. Quindi questo è una delle cose che più mi ha colpito. L'altra cosa, che l'altro consiglio che mi sento di dare, no? Una cosa che ho imparato, che non bisogna mai limitarsi nella formazione, cioè non credere che siccome ho fatto un round, due round, tre round di investimento, so fare tutto. Quindi sempre assolutamente formarsi, informarsi, seguire quello che succede intorno a noi. Cioè il training continuo è fondamentale. Tra l'altro io, questo è uno dei libri che tengo sempre con me, quando viaggio porto sempre con me, che consiglio tantissimo, che chiaramente ha Startup e Venture Capital, è Guide segreti di un rapporto ad alto potenziale. Ci sono tantissimi consigli su come gestire una mediazione con l'investitore, su come preparare un term sheet, su come costruire la cap table. È chiaro che è basato un po' su quella che è la normativa americana. Però ci sono tantissimi consigli su come affrontare il fundraising. Io lo consiglio veramente a tutti poterlo leggere.
Benissimo, benissimo, grazie. Tra l'altro sto leggendo un libro che si chiama Startup CEO ed è proprio menzionato varie volte quel libro lì come consiglio riguardo il fundraising, quindi è proprio capita proprio perfetto. Grazie mille per il suggerimento e per aver condiviso un po' della tua conoscenza. È stato un piacere conoscere di più della realtà di Genomap e appunto del suo rapporto con i business angels. E niente, io ti auguro un grosso in bocca al lupo per la crescita futura e per il prossimo round e ci teniamo in contatto.
Grazie. Ciao.
Grazie, a presto.
Speriamo che il podcast ti sia piaciuto.
Segui il canale per non perdere i prossimi episodi e ricordati che se preferisci il formato video li trovi su YouTube. Mentre per altri contenuti e aggiornamenti puoi seguire la nostra newsletter, la nostra pagina LinkedIn o il nostro canale Telegram chiamato Startup Italiane, in cui raccontiamo una startup al giorno. A presto!